Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oggi è una bella giornata, no? A te.
Bella. Perché bella?
Non lo so, forse perché c'è il sole.
E chi ha detto che il sole è bello? Io vedo con le orecchie, lo vuoi capire? Era meglio se stavi zitto.
Ma me l'ha detto lei di parlare.
Sì, ma non del sole. Dimmi come sono le ragazze.
Quali ragazze?
Ma come, io le sento e tu non le vedi. Ciccio, ti porto con me perché devi guardare e riferire. Allora?
C'è una piccola col vestito rosso.
Niente, soffermati solo su quelle alte coi fianchi grossi. Piacciono alte a me.
L'avrete immediatamente riconosciuto perché è un film molto noto. Gassman è il protagonista di Profumo di donna, un ufficiale diventato cieco che fa un viaggio con il suo attendente e precipuamente si arroga la capacità di riconoscere la qualità delle donne dal loro profumo. È tratto dal Buio e miele, che è un titolo molto meno specifico e più ampio di Giovanni Arpino, e racconta una vicenda che dovrebbe far riflettere le persone che sono dotate di un uso mediamente efficiente di tutti i propri sensi, che ci sono persone che percepiscono il mondo con alcuni sensi, diciamo, attenuati o addirittura non efficienti come sono i nostri. E una di queste categorie sono appunto i ciechi. Voi vi siete mai posti il problema, con tutte le necessarie, prevedibili capacità di sentire anche le difficoltà altrui, di essere civilizzati e tutto, ma come avverta la nostra presenza una persona che non vede? Come ci percepisca, come noi esistiamo ai ricettori di una persona che non vede. Questo è importante perché se lo capissimo veramente ci comporteremmo anche in maniera diversa. Questo sarebbe un bel training per tutti noi. Figuriamoci, non voglio assolutamente fare la parte del buono, ma credetemi, leggere un libro di 300 pagine scritto da una persona che non vede, vi lascio un po' di suspense, e che racconta gradualmente come è stato per lui lo spegnersi graduale del mondo. Sì, perché la persona che sto per presentarvi prima ci vedeva, io l'ho anche conosciuto, è stato un mio collega. Sì, aveva delle difficoltà di vista, ma è un collega con cui parlavi, lavoravi, lo vedevi tutti i giorni. Poi gradualmente, per un problema, una patologia, ha cominciato a non vedere, fino a che è diventato cieco. Beh, improvvisamente una persona che diventa cieco si spegne il mondo, si spegne un ricettore importante alla realtà che ci circonda. Quindi deve imparare a compensare, a ritrovare, a riscoprire tutte le gradualità di sensazione che ci dà il mondo, soprattutto ci danno gli esseri umani, questo è importante, attraverso gli altri sensi, un po' con intuito, un po' cominciando a selezionare, cominciando a verificare, un po' affrontando un mondo che è fatto per persone che vedono, costruito per persone che vedono. Le nostre città sono progettate per persone che vedono. Sì, ci sono delle corsie preferenziali per ciechi, ci sono dei passaggi sui marciapiedi fatti per ciechi, ci sono dei percorsi che dovrebbero servire a facilitare la vita per i ciechi, ci sono dei semafori fatti apposta per i ciechi, sì, ma sono palliativi e niente, e le difficoltà sono enormi. Alessandro Forlani, buongiorno.
Ciao Gianluca, grazie mille per l'invito.
Anche grazie mille,
come
grazie
stai?
A te che mi hai mandato questo tuo librone. Allora, Alessandro Forlani, io ci conosciamo da anni, conosco la sua storia, la sua vita, la sua famiglia, le sue cose, è un po' che non ci sentiamo, anche se abitiamo vicini, e questa forse è colpa mia. Approfitto oggi della sua presenza e annuncio che oggi pomeriggio via Montezemolo al Teatro Manzoni sarò felice a parlare con lui del suo nuovo libro Il buio e altri colori, edito da Manni, che è un libro in cui Alessandro racconta la sua vita, la parte epica della tua vita, Alessandro, perché se c'è un momento da raccontare la tua vita, quando improvvisamente il mondo è cominciato a spegnersi per te, lo racconti nei minimi particolari, descrivi e fai dei distinguo delle categorie umane a seconda del tono della voce, dell'odore che emanano, e a me è molto colpito soprattutto la prima grande distinzione fra umani che fai, dall'odore di ciclamino o dall'odore di sigaro. Comincio a spiegare questo, poi entriamo nello specifico.
Sì, allora, buongiorno anzitutto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Io, come dicevi tu, ho perso la vista gradualmente. Nel libro, per semplificare, accelero un po', diciamo, comprimo un pochino i tempi. Siccome questa malattia che ho, che fra l'altro è anche abbastanza diffusa, è una forma di retinite, si può manifestare appunto in lungo tanti anni, come è stato per me, che ho perso la vista quando avevo più o meno 40 anni, insomma, però si può manifestare anche molto rapidamente, nel giro di un anno. Io ho fatto, diciamo, nel romanzo immagino che la persona appunto diventi non vedente nel giro di un anno. E
si è compresso i tempi, perché la parte importante sì. Era la scoperta poi del mondo attraverso esatto. Gli altri sensi. Ma noi quando ci siamo esatto. Conosciuti tu vedevi male, mi dicevi sono ipovedente, sì. Vedo male, ma ancora lavoravi tranquillamente a Saxa Rubra, eravamo
sì,
colleghi, riuscivi a avere una vita.
Al circolo sportivo in bicicletta, ti ricordi, no?
Certo.
Quindi sì, diciamo, avevo un'autonomia che poi invece purtroppo ho perso. Sono stato tra virgolette fortunato perché la perdita della vista ha coinciso con il grande boom delle tecnologie, quindi ho potuto tramite computer, tramite telefonino compensare, no? Quindi sul lavoro, diciamo, non ho particolari problemi. E nella vita quotidiana tu conosci anche mia moglie, forse anche gli ascoltatori la conoscono, insomma, lei mi ha dato una mano notevole, mi ha dato un po' il suo esempio. Lei è una persona non vedente dalla nascita e quindi mi ha fatto vedere, mi ha fatto toccare con mano. Guarda, io vivo benissimo, tranquillamente.
Tu hai avuto questa fortuna di avere una moglie che era già istruita.
Sì.
Io ho visto le lezioni
sì,
di cane che ti dava tua moglie, mi ricordo benissimo.
Sì, sì, sì,
avete
sì.
Anche una
poi
splendida figlia. Quindi
sì,
è stato un momento
figlia,
importante.
C'è stata un'altra svolta, diciamo, sì.
Però rispetto a tua moglie, tu hai cominciato a percepire il mondo gradualmente. Per lei era una scoperta da quando era nata.
Dalla nascita,
l'abbiamo
sì,
avuta come ospite in televisione,
vedere.
Vi ricordate? Era quella sì. Ragazzina che i genitori, siccome non vedeva, la mettevano dietro al televisore a tenere spinto il pulsante, lo teneva acceso, e quindi negli anni era diventata una critica televisiva, la chiamavamo a commentare la televisione che non vedeva. Era un momento meraviglioso, però ti ha insegnato un po' i rudimenti di cominciare a girare per il tuo quartiere. Poi comincia
esatto. A
far capire, vorrei che la gente sentisse in soggettiva percepita da una persona che non vede. Tu ti ho detto questa grande distinzione, puzza di sigaro e profumo di ciclamino, quali categorie determina?
No, questi sono, diciamo, anche qui un po' due espedienti, nel senso che io ho cercato di dare un plot, siccome questo libro, diciamo, racconta le avventure un po', se vuoi, anche fantoziane, no? Questo è un po' un disabile Fantozzi che quindi va all'ufficio postale, va in comune, al pronto soccorso, a votare, prende la metro e ovviamente si trova ad avere tantissime difficoltà, incontra persone, magari sempre la persona sbagliata, no? Per cui quando hai bisogno d'aiuto non incontri nessuno, quando invece non hai bisogno, che esci tranquillamente, allora incontri quello che
vuoi stare tranquillo.
Sì, no, venga, ma io non devo andare, no, venga, l'accompagno io, perché so, e diciamo che per dare una trama a tutto questo, allora ho inventato questa, diciamo, una storia che può essere anche un po' gialla, no? Per cui ci sono questi tre odori, in realtà c'è il sigaro, c'è il gel e c'è il ciclamino, da cui lui
si sente
un po' perseguitato. Lui si sente perseguitato, è un po' paranoico questo, perché lui è si considerava un grande giornalista d'assalto, un po' alla Ranucci, diciamo, e improvvisamente si sente, diciamo, deprivato, si sente in credito, no? Perché dice: ma come, ora devo andare a fare i pezzetti di cultura,
non tutti possiamo ambire a essere Borges, diciamo, se no facciamo delle visioni letterarie, capito? Un giornalista
certo,
improvvisamente
certo, certo.
Si trova limitato nelle parti essenziali del proprio lavoro, che non è tanto
sì. Poter
scrivere, che lo puoi fare tranquillamente grazie alle tecnologie, e anche come presentarsi quando tu vai alla Camera a intervistare
sì. Un
politico. Ci sei andato migliaia di volte prima, andarci dopo con
sì. Il
cane nella condizione di cieco è un'altra cosa. Mi dici questo
sì. Momento? Sì, questa è una cosa che è stata un po', diciamo, quasi paradossale, nel senso che non mi hanno fatto entrare con il cane. Io infatti ero indeciso se fare causa, poi avevo anche contattato un avvocato, ma così come cosa puramente
doveva no, arrivare la russa a far portare i cani ai parlamentari, diciamo,
hanno Senato. Fatto loro la legge che consente al cane guida di entrare in tutti i luoghi pubblici e poi non mi fai entrare se non in sala stampa. Loro dicevano stai nella sala stampa, che sono diciamo tre grandi stanze che sono all'ingresso del Parlamento sul lato, no? Però non mi dicevano no, però in transatlantico sarebbe diciamo la parte clou, no? Dove tutti i parlamentari escono a chiacchierare,
dove,
eccetera,
dove
no?
circolano le notizie, si dicono le cose.
Sì, cioè. Sì, sì. E lì no. E allora insomma io me la sono presa un po'. Poi mi dispiace perché c'era il povero Giovanni Galloni, che adesso è scomparso, e io dovevo parlare con lui, quindi poi alla fine insomma vabbè, ho detto senta, guardi, andiamo da un'altra parte e parliamo noi. Però lui mi aveva un po' consolato, mi aveva detto ma dice ma non te la prendere, dai, dice, perché devi stare a fare, sì adesso ti hanno tagliato fuori, però fai un'altra cosa, no? Aveva un po' questa vecchia saggezza. Io nel libro cerco di raccontare un po' questo, cioè che è giusto fare delle battaglie di principio, però poi alla fine quello che conta è vivere, no? Per cui questa persona che appunto si sente molto in credito nei confronti della vita ed è sempre molto arrabbiato, anche puntiglioso, no? Dice no, io qui ho diritto.
Aveva dato
di fare
una lezione democristiana al 100%.
Sì, lui era democristiano, io un po' anche io. So.
Ha detto bisogna capire, bisogna adattarsi al mondo, negoziare, sì. Perché sennò a leggere esatto. Quello che hai scritto te fine, ogni giorno è da farsi venire il mal di fegato, capito? Figurati.
Sì, però quando... appunto se tu non sì, se tu lo la, dipende come ti approcci anche tu. Se tu riesci ad avere un approccio un po' empatico, anche a non prendere te stesso sul serio, no? Oltre che il mondo, allora vivi anche meglio. E allora poi questa persona man mano scopre appunto, io adesso non voglio spolverare, come diceva mia figlia quando era piccola, il finale, però poi questi tre odori diventano da minacciosi, poi diventano invece una chiave, come dei segnali per un percorso che questa persona farà, che poi lo porterà appunto alla, non dico alla felicità, però insomma perlomeno a fare pace con se stesso e anche a fare pace con Roma, perché poi le nostre città, diciamo Roma è proprio il simbolo della città, no? Della giungla in cui tu esci, e io ho voluto far vedere come la persona disabile purtroppo si trova proprio a essere all'ultimo stadio, perché andando in giro diciamo da sola, a piedi, con i mezzi, no? Con il bastone, non può nemmeno prendere il monopattino, quindi chi è che c'è in strada? Sono proprio gli ultimi, no? Sono appunto i mendicanti, gli stranieri, no? Però anche qui appunto lui poi trova un modo di convivere con se stesso e anche con la città, insomma.
Lo dice, è tanto vero quello che ci dice appunto Alessandro Forlani, che molte volte ci sono dei piccoli pezzi di colore. E siccome mi sono fissato questa cosa, vi parlo di un pezzo di umanità sigaro, di quelli che emanano odore di sigaro, che sembra capire sono già quelli un pochino più stronzi degli altri, logicamente. Era un signore, si giustifica, che aveva parcheggiato sullo scivolo dove dovrebbero passare appunto i disabili, non vedendoci niente di male. A Roma nessuno vede qualcosa di male. A Roma parcheggiare in un parcheggio disabile o riempirlo di monopattini sembra una cosa normale, e che male ci sarà, che succederà? Anche mia nonna c'ha la 104 e via dicendo. E questo si giustifica, dice che a un certo punto Alessandro passa e dice: vedo sto cieco col bastone che imbatteva la fiancata della macchina e penso che ci mancava un po' che arrivava lo specchietto. Quindi la sua preoccupazione è che Alessandro, che cerca di incunearsi in questa macchina che occupa lo spazio a lui dedicato, gli possa rigare la macchina. Questo è capitato veramente, che ricorre molte volte questa paura che tu possa rigare le macchine, quindi il tuo impatto nella città è di un rigatore di macchine, non di una persona che possa avere qualche problema.
Sì, questo diciamo è un po' il personaggio tipico, un po' il caratterista romano dei film, no? Che però chi viene a Roma lo incontra veramente, no? È quello che magari a volte fa il taxista, certe volte fa l'artigiano. Io lì l'ho immaginato come, come un armaiolo, cioè uno che avesse un negozio di armi, no? Che è proprio
c'è un'armeria davanti a casa tua, però.
Sì, perché c'è un'armeria davanti a casa mia, infatti, però non è lui, non è lui. E quindi io ho immaginato che appunto questa persona incarnasse un po', no? Tutti questi, non so, è quello che dice che guarda le donne, è quello che c'ha il figlio, magari, ma gli dice, ma ora dice non mi rompere, dice chiamami Alberto, non mi chiamare papà, perché magari passano delle ragazze, lui non vuole essere, no?
L'eterno marpione, diciamo, che è una persona che oggi, diciamo, esatto, va molto in voga. Allora senti Alessandro, dobbiamo fermarci un istante, devo dare la linea alle informazioni della borsa. 800 24 00 24, dalla borsa in poi sarei contento che qualche ascoltatore si confrontasse con il racconto di Alessandro Forlani. A tra poco. Ringrazio Paolo Corleone e Elisabetta Fusconi che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonto e Alessandro Chiappini che mi seguono da Roma. Ricordo che sto colloquiando con Alessandro Forlani, un collega che ha scritto Il buio e altri colori, un suo nuovo libro edito da Manni, che fra l'altro sarà presentato oggi al Teatro Manzoni a Roma, via Montezemolo, alle 18. Ci sarò anch'io e mi interesserà colloquiare con lui su quello che già sto anticipando adesso. Un giornalista che gradualmente si trova ad essere cieco ed affrontare la vita da cieco, abituato a averla affrontata per i primi 40 anni della sua vita da persona con il totale dominio dei suoi sensi. Quindi deve cominciare a rimisurare il mondo, ma soprattutto a misurare gli esseri umani, a classificare gli esseri umani. Ma da cosa li classifica? Che non li vede più in faccia, non ha più nemmeno il pregiudizio a volte salvifico di riconoscere una persona dalla faccia. Beh, comincia a classificarli per odori, per tono della voce, per rumore dei passi, e lentamente comincia a ricostruirsi un mondo intorno fatto, descritto attraverso altri sensi. Tu fai, Alessandro Forlani, una classificazione comunque dei sensi che vanno a compensare la vista quando questa si perde. Io pensavo che il tatto fosse il primo senso, ma tu mi dici che in realtà non è così, non è che si può toccare tutto. Riesci a farmi capire esattamente come hai cominciato a rimisurare il mondo e a definirti il mondo attorno a te?
Ma diciamo che per farti un esempio molto concreto, quando tu cucini, ti vuoi cucinare un piatto di pasta, che è la cosa proprio più classica, no? Allora tu metti sulla pentola, accendi, poi quando vedi che l'acqua comincia a incresparsi, allora sai che tra poco intanto ti prepari con gli spaghetti, e poi quando vedi che fa le bollicine butti, no? Però se tu stai attento anche con l'udito, ti accorgi che quando comincia ad incresparsi tu senti anche, no, un rumore che poi diventa più intenso man mano, e quando fa le bollicine fa proprio quel rumore che fanno,
senti proprio,
che
certo,
fanno
senti
i pesci, proprio. No? Quindi diciamo questo stesso esempio tu lo puoi fare anche per quando vai in strada, quando passa una macchina, tu la senti arrivare da lontano e puoi anche misurare a che distanza è e che velocità ha, e quindi se è il caso di attraversare oppure no. Perché insomma tante volte è meglio magari aspettare un po', no? Piuttosto che farsi investire.
Se tu lo scrivi, dici, quando ho sento che il semaforo è verde, aspetto un attimo che posso passare verde per i pedoni, perché c'è sempre qualcuno che passa con rosso e non vorrei capitarci
sotto. Sì, perché
potrebbe
non essere verde, cioè tu magari vedi la macchina che passa nel tuo senso e allora dici, ah, ecco è verde, vado. Ma potrebbe non essere così, perché potrebbe invece essere uno che passa col rosso e quindi...
Ma i semafori acustici funzionano a Roma?
Sì, funzionano, però devo dirti la verità proprio vera, a Roma appunto non lo so se... perché ti coprono il rumore, quindi ti coprono tutti i rumori, quindi se appunto viene quello che passa col rosso, tu non lo senti se c'è il semaforo acustico, pensa che paradosso.
Quindi meglio,
no?
Affidarsi al proprio udito e stare più attento.
Vanno bene,
tu ti sei trovato comunque
in
situazione critica in situazioni critiche si è trovato, descrivi, non so se fa parte della,
sì, io descrivo,
dell'attenzione,
sì,
fiction, è vero. T'han buttato per terra a un certo punto.
Polifemo, sì. No, una volta ho incontrato sul trenino vabbè, mi dispiace dire un immigrato, perché poteva benissimo essere un italiano, insomma.
Però era
lui, era lui, sì, sì, completamente ubriaco, che mi ha tirato un pugno proprio perché voleva dare da mangiare al cane. Io invece glielo volevo impedire, appunto, sempre il discorso, ma rispettiamo le regole, però sai, quando sei di fronte a uno completamente ubriaco, magari non, no? Forse uno ci mette un po' di
l'ubriachezza, è omologante,
sì, diventiamo, sì,
tutti animali.
Questo qua, poi alla fine, che io dico, appunto, questo è violento, adesso chiamo la polizia, eccetera, poi invece si è messa a cantare, no? Quindi ecco, questo è un po' quello che cerco di dire nel libro, insomma, che alla fine è, da tante situazioni negative, se tu hai un momento di pazienza, se tu cerchi di guardare, no, oltre, possono uscire anche delle cose positive, magari, no? Quindi è anche per quello che a me piace, ad esempio, stare sempre comunque in questo strato più basso, cioè quello della strada, quello dei mezzi pubblici. Noi adesso abbiamo la macchina, no? Però io preferisco comunque andare a piedi, prendere i mezzi, perché vedi poi delle situazioni, vedi delle persone che altrimenti ti sfuggono, noi specie anche col lavoro che facciamo.
Diciamo, la tua cecità sia diventata una pratica zen. Stai parlando diversamente da quando ti conoscevo, quindi lentamente, ah, sì, è la tua ascesi, l'essere cieco, cioè stai cominciando a capire e conoscere aspetti del mondo che non immaginavi. Beh,
sì, sì, perché noi viviamo un po' nella bolla superiore, cioè andiamo in macchina, se dobbiamo andare dal medico già prendiamo l'appuntamento, andiamo in uno studio privato, no? E quindi finisce che perdiamo il contatto, no? con la realtà vera, insomma, e quindi siamo, non so se ti ricordi quella canzone di De Gregori, Quattro cani per strada, no? Noi siamo, certo, siamo un po' tutti come l'ultimo cane, no? Abbiamo un padrone, può essere il telefonino con le notifiche che ti arrivano, può essere un'ideologia delle persone, no? Che ci dicono quello che dobbiamo fare, e ogni tanto ti fermi a annusare la vita, no? Ecco, bisognerebbe invece farlo sempre, questo di annusare e ascoltare la vita, anche guardare, per chi c'ha gli occhi, insomma.
Beh, tu hai rallentato, la tua qualità del tempo è cambiata notevolmente, perché
sì,
ogni
molto,
operazione,
sì,
per te, come hai già detto, ci vuole molto più tempo, ci vuole più tempo a leggere un libro,
sì, sì,
a scrivere ci vuole più tempo, quindi
sì,
il mondo lo percepisce a rallentatore e hai modo di averne sfumature più intense rispetto a prima.
Sì, in un certo senso è come un po', torni un po' indietro nel tempo, no? Torni un po' verso gli anni 70, diciamo, quando le trasmissioni della radio duravano 2 ore, ti ricordi? Quando c'era Corrado,
certo,
Guerzoni che ti mandava in giro e tu parlavi magari per 10 minuti.
Ah, non si finiva,
no?
Mai, certo, 2 ore duravano.
Sì.
Adesso lotto con i secondi. Allora, abbiamo Yolanda da Torino, prima ascoltatrice. Yolanda.
Oh, buongiorno, io sono ipovedente e mi riconosco in tutte le cose che ha detto l'autore del libro, e vorrei suggerire che non sarebbe male se le persone andassero alle cene al buio che nelle organizzazioni, appunto, per gli ipovedenti e i non vedenti che noi organizziamo, no? Perché? Perché in queste cene al buio facciamo provare per un paio di ore una persona normale che cosa significa non vedere proprio nulla, ed è molto interessante questo aspetto, perché si incominciano le persone che poi iniziano a cenare, riescono a capire attraverso i profumi le cose che mangiano, sanno come che è bene, per esempio, se uno ha a che fare con una persona che non vede, cucinargli una pasta tagliata, la carne già tagliata a pezzettini, perché per esempio anche sembra una cosa banale, ma tagliare magari una bistecca non è facile, allora come fa una persona che non vede? Pianta la forchetta nella carne e poi infila il coltello fra un...
No, senz'altro un ottimo training per andare incontro ai bisogni della persona non vede. C'è solo una differenza, non so se Alessandro, è che è reversibile, la certezza, la reversibilità. Cioè sì, va bene, imparo le cose, possono essere più piacevoli per un amico cieco, però io tornerò a vedere. Alessandro, cosa dici di questi percorsi al buio? Sì, sono senz'altro un ottimo training.
Sì, ma tu racconti qualcosa, tu racconti, in generale
tu sei sbarcato in un altro pianeta e lì rimarrai sempre, lo sai.
Sì, però io diciamo in generale credo che sia molto importante che le persone disabili appunto escano di più. Purtroppo molti sono costretti a rimanere in casa. Perché poi ci sono anche persone che hanno più disabilità, no? Tu pensa a quelli che aggiungono magari alla cecità anche la sordità, per cui gli rimane soltanto il tatto, no? E però anche loro insomma hanno tante potenzialità. Io credo che se le persone disabili, che sono 3 milioni e 100 mila, no? Andassero tutti i giorni fuori per strada, poi tutti sarebbero costretti a farci i conti e ci sarebbe uno scambio importante per le persone normodotate e per le persone disabili, perché appunto le persone disabili sarebbero più aiutate, le persone normodotate capirebbero meglio tutti quelli che sono i bisogni, perché poi sono diversissimi, no? Perché la persona non vedente ha bisogno di qualcosa di cui la persona in carrozzina non ha bisogno. A me, ad esempio, che ci siano 10 gradini non me ne importa assolutamente niente, anzi sono contento che faccio le scale e mi muovo un po', no? Mentre per la persona in carrozzina 10 gradini diventano insuperabili. E poi pensiamo alle persone come Tommaso, che hanno problemi invece psichici o cognitivi. E
non so se dirla questa cosa, ma io ho un filmino che Tommaso porta te tua moglie a spasso e il cane, che è solamente un autistico non autosufficiente che porta in giro due ciechi con un cane, però era un terzetto che funzionava,
e ci ha fatto andare bene. Poi sei tu che per fare uno scherzo mai messo un ramo in faccia e mai fatto sbattere, no?
Però l'hai piacevole fatto scherzo fra amici. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico, tra poco. Stiamo seguendo il racconto, che è lungo e articolato, di Alessandro Forlani, giornalista che gradualmente diventa cieco e comincia a raccontarsi il mondo attraverso maniere diverse. Lo racconta con ironia, lo racconta con acume, lo racconta senza l'ombra minima di autocommiserazione. Ricordo che tutto questo è in un libro, Il buio e gli altri colori, appena uscito, edito da Manni, sarà presentato oggi al Teatro Manzoni a Montezemolo a Roma, via Montezemolo a Roma alle 18. Alessandro, fra le tante cose c'è anche quella di percepire se stessi. Cioè io mi guardo ogni giorno i segni indelebili della decadenza, guardandomi allo specchio, guardandomi le mani, dicendo mamma mia come sono ridotto. Tu almeno questo te lo risparmi.
Sì, però mi tocco, per cui comunque
ti tocchi.
Scopro, diciamo, la mancanza di capelli. Sì, c'era quella famosa battuta, no? Quindi magari scopro quanto è aumentata, diciamo, la calvizie.
Meno di 3 di così non puoi perderle, quindi puoi continuare a
No, quello no.
Ma che impressione fa non avere la percezione visiva del proprio volto? Ti tocchi, ti senti che stai cambiando, che sei cambiato, o non lo avverti?
Sì, è una sensazione un po' strana, nel senso che può esserci la tendenza un po' anche a lasciarsi andare, nel senso che magari non ti vedi, per cui magari metti sempre le stesse scarpe, no? Magari non so, ti viene da mangiarti le unghie, pensi che siccome tu non vedi anche gli altri non ti vedono, no?
Quindi tendi a non vestirti più in maniera appropriata, lasciarti un po' andare, come?
A lasciarsi un po' andare, sì, però questo devo dire che c'ho mia figlia che adesso mi dice appunto no, mettiti l'orologio, cambiati gli occhiali perché questi hanno la stanghetta storta, insomma, quindi ci tiene molto, ecco.
Allora abbiamo un'ascoltatrice, Rita da Como, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, sono Rita. Io ho avuto un incidente nel 70, poi ho fatto un po' di interventi, ho visto un paio di decimi e poi 30 anni fa l'ho persa completamente. Sono qua. Sono vivo sola, sono vedova e vado avanti a vivere con serenità, ce l'ho fatta.
Rispetto a quello che diciamo con Alessandro. Con Alessandro Forlani, ecco, in cosa si ritrova in quello che abbiamo detto? Il poco che abbiamo detto è un libro molto lungo e complesso. Cosa si ritrova delle cose che abbiamo detto?
Non mi sento vecchia come gli anni che ho, non me la sento perché non ho dolori, vivo sola, faccio quello che voglio, quello che ammiro in Alessandro. Io non ce l'ho fatta col cane guida, ne ho avuti un paio, ma che fatica. Come fa a dire a Roma vado a destra o vado a sinistra? Come fa?
Perché fatica? Spiegami Alessandro, spiegami perché è faticoso.
Beh, faticoso perché diciamo che il cane insomma ti tira, il cane tende a... quindi diciamo che il braccio sinistro ce l'hai sempre in tensione e quindi insomma ti può venire anche un po' di tendinite, insomma il cane per quanto sia bravo... poi magari si vuole fermare, no? Per fare i suoi bisogni, per annusare, per cui magari ti dà uno strattone ulteriore, no? Quindi può essere faticoso, poi il cane devi sempre portarlo fuori 4-5 volte al giorno, quindi posso capire che per una persona anziana sia faticoso. Secondo me il cane più che altro è un'esperienza di empatia, io lo suggerisco per quello. Io non lo so, se non avessi avuto il cane, non lo so se poi avrei fatto il figlio con così diciamo entusiasmo. Mi ha come avvicinato alla paternità, ecco.
E ne avete due di cani in casa adesso? Se l'hai ricomprato tua moglie?
Sì, adesso mia moglie sì, io non ce l'ho fatta diciamo, quindi abbiamo dei cani più che altro da compagnia. Lei ha un cane guida, fra l'altro lei è diventata anche istruttrice cinofila, quindi insomma si dedica anche quasi professionalmente al mondo dei cani. Io
però
vado in giro col bastone,
che
devo dire.
Mentre il cane di solito è un fluidificatore sociale, oggi la gente compra il cagnolino per fare amicizia. Non so perché, sì. Il cane da cieco, da leggo nel tuo libro, è un ostacolo però, perché non ti vogliono i taxi, la gente dice sta attento con sto cane, è come se fosse un cane diverso dagli altri cani, non fa tenerezza, perché?
In generale, diciamo, nei confronti della disabilità, io ti ripeto, secondo me è perché ci sono pochi disabili in giro, per cui le persone non sono abituate, poi c'è molta fretta e quindi anche del cane, essendocene pochi, diciamo lo vedi un po' più come un ostacolo, no? Mi lascia il pelo, magari appunto il taxista non è preparato, perché io tanti taxisti li ho sentiti dire non ho l'obbligo, no? Come non hai l'obbligo? C'è la legge che lo dice, ma io non la conosco, ma secondo me non la conosce veramente, non è che lo fa apposta perché fa il furbo. Perché,
invece ripeto, sono obbligati, non c'è storia, devono prendere.
Sì, sono obbligati.
A te è capitato che abbiano rifiutato?
Sì, è capitato, capita, non dico quotidianamente, però insomma almeno un paio di volte all'anno capita, insomma.
Ti dico non si può. Bene, Alessandro Forlani, ricordo il buio, non ci vediamo. Ci sentiamo oggi pomeriggio.
Grazie, comunque, grazie a tutti.
Staremo assieme e vi consiglio questo libro veramente, che è un'esperienza leggerlo. Vi assicuro che è un'esperienza. A domani, anzi a lunedì.